Ad alta voce, Laura Curino legge i racconti di Raymond Carver. Traduzione di Riccardo Duranti.
Anne e Howard rimasero in attesa tutto il giorno, ma il bambino ancora non si risvegliava. Ogni tanto uno di loro usciva dalla stanza per scendere giù al bar a bere un caffè. Poi, come ricordandosi all'improvviso e sentendosi in colpa, si alzava dal tavolo e tornava di corsa nella stanza. Il dottor Francis si ripresentò quel pomeriggio e visitò il bambino, quindi se ne andò dopo aver detto loro che tutto procedeva bene e che si sarebbe svegliato da un momento all'altro. Di tanto in tanto arrivavano delle infermiere diverse da quelle del giorno prima. Poi una ragazza del laboratorio analisi bussò e entrò nella stanza. Indossava pantaloni e camicetta bianchi e aveva un vassoietto pieno di strumenti che posò sul comodino accanto al letto. Senza dir loro una parola, prelevò un campione di sangue dal braccio del bambino. Howard chiuse gli occhi quando la ragazza trovò il punto giusto e infilò l'ago. «Non capisco», disse Anne alla ragazza. «L'ha ordinato il dottore», rispose lei. «Faccio quello che mi dicono di fare. Mi dicono di fargli il prelievo, io glielo faccio». «Cosa gli è successo?» chiese. «È un tesoro». «È stato investito da una macchina», rispose Howard. «Un pirata della strada». La ragazza scosse la testa e guardò di nuovo Scotty. Poi raccolse il vassoio e uscì. «Ma perché non si sveglia?» disse Anne Howard. «Voglio che questa gente mi dia una risposta». Howard rimase in silenzio, si sedette di nuovo e accavallò le gambe. Si passò una mano sulla faccia, guardò il figlio, poi si accomodò sulla sedia, chiuse gli occhi e si addormentò. Anne si avvicinò alla finestra e guardò giù nel parcheggio. S'era fatto buio e le macchine entravano e uscivano dallo spiazzo a fari accesi. Rimase alla finestra con le mani che stringevano il davanzale e in cuor suo capì che ormai erano entrati in una nuova fase, una fase estremamente difficile. Aveva paura e cominciò a battere i denti finché non strinse le mascelle. Vide un macchinone fermarsi all'ingresso dell'ospedale. Qualcuno, una donna con un lungo cappotto, vi salì. Desiderò essere quella donna e che qualcuno, chiunque, la portasse via di lì, da un'altra parte, in un posto dove avrebbe ritrovato Scotty ad aspettarla quando sarebbe scesa dalla macchina, pronto a chiamarla mamma e a lasciarsi abbracciare. Dopo qualche minuto Howard si svegliò. Guardò di nuovo il bambino, poi si alzò, si stirò e andò alla finestra dove si mise al fianco della moglie. Rimasero entrambi a fissare il parcheggio. Non parlavano. Pareva che riuscissero a sentire l'uno quello che pensava l'altra, come se la preoccupazione li avesse resi trasparenti in un modo del tutto naturale. La porta si aprì ed entrò il dottor Francis. Indossava un vestito e una cravatta diversi stavolta. I capelli grigi erano sempre pettinati all'indietro sulle tempie e pareva si fosse appena sbarbato. Andò dritto al letto e visitò di nuovo il bambino. Avrebbe dovuto riprendere i sensi da un pezzo ormai. «Non c'è proprio un buon motivo per una cosa del genere», disse. «Però vi posso dire che siamo tutti convinti che sia del tutto fuori pericolo, solo che saremmo più tranquilli quando si sveglia. Non c'è motivo, assolutamente nessun motivo, perché non riprenda i sensi. Prestissimo, certo. Avrà un bel mal di testa quando si sveglierà, di questo potete stare sicuri. Ma tutti i valori sono buoni, tutti perfettamente nella norma». «Allora si tratta di coma?» chiese Anne. Il medico si passò una mano sulla guancia ben rasata. «Per adesso lo possiamo chiamare anche così, almeno finché non si sveglia, ma voi due dovete essere esausti. È dura, lo so che è dura. Sentitevi liberi di uscire per mangiare un boccone», disse. «Vi farebbe bene. Metterò un'infermiera qui mentre siete fuori, se la cosa vi farà stare più tranquilli. Coraggio! Andate a mangiare qualcosa». «Non riuscirei a mangiare niente», disse Anne. «Naturalmente fate quello che vi va di fare», disse il dottore. Comunque volevo solo dirvi che tutti i valori sono buoni. I risultati delle analisi negativi. Non si è presentato niente di anomalo e appena si sveglierà sarà al sicuro. Grazie, dottore, disse Howard. Gli strinse di nuovo la mano. Il dottore gli diede qualche colpetto sulla spalla e uscì. Mi sa che uno di noi dovrebbe andare a casa a controllare le cose, disse Howard. Bisogna dare da mangiare a Slug, tanto per dirne una. Telefona a uno dei vicini, disse Anne. Chiama i Morgan. Chiunque dà da mangiare a un cane se glielo chiedi. D'accordo, disse Howard. Dopo un po' aggiunse: tesoro, perché non lo fai tu? Perché non ci vai tu a casa a dare un'occhiata e poi ritorni qui? Ti farà bene. Io rimarrò qui con lui. Sul serio, disse, dobbiamo mantenerci in forze per questa cosa. Dovremo stare qui per un pezzo, anche dopo che si sveglia. Perché non ci vai tu a casa, disse lei. Dai da mangiare a Slack. Mangi qualcosa anche tu. Io ci sono già andato, disse lui. Sono stato via esattamente per un'ora e un quarto. Va a casa per un'oretta a rinfrescarti e poi torni. Lei provò a pensarci un po' su, ma era troppo stanca. Chiuse gli occhi e tentò ancora di riflettere sulla cosa. Dopo un po' disse: magari vado a casa per un pochino. Magari, se non me ne sto qui seduta a guardarlo ogni secondo, si sveglierà e starà bene. Sai, magari si sveglia se io non sto qui. Vado a casa, mi faccio un bagno e mi cambio, do da mangiare a Slug e poi torno. Io non mi muovo di qui, disse lui. Va a casa, tesoro. Io sarò qui a controllare come vanno le cose. Aveva gli occhi piccoli e arrossati, come se avesse bevuto parecchio. Aveva i vestiti tutti stazzonati, la barba gli era ricresciuta. Lei gli sfiorò il viso, poi ritrasse la mano. Comprese che voleva stare da solo per un po', non essere costretto a parlare o a condividere la preoccupazione per qualche momento. Prese la borsetta dal comodino e lui l'aiutò a infilarsi il cappotto. «Non sarò via tanto», disse lei. «Quando arrivi a casa riposati un po', le disse lui. Mangia un boccone, fai un bagno. Appena esci dal bagno, siediti un po' a rilassarti. Ti farà un mondo di bene, vedrai. Poi torna», disse. «Cerchiamo di non preoccuparci troppo. Hai sentito cosa ha detto il dottor Francis?» Lei rimase un attimo in piedi, col cappotto infilato, tentando di ricordare le parole precise del medico, in cerca di sfumature, di un indizio dietro quelle parole che indicasse qualcosa di diverso da quello che aveva detto. Cercò di ricordarsi se l'espressione del dottore fosse cambiata quando si era chinato sul bambino per visitarlo. Aveva notato che i suoi lineamenti si erano distesi quando gli aveva rovesciato le palpebre e poi controllato il respiro. Andò alla porta e si voltò guardandosi indietro. Osservò il bambino, poi il padre. Howard le fece un cenno con il capo e uscì dalla stanza e si chiuse la porta alle spalle. Anne superò la postazione delle infermiere e percorse tutto il corridoio in cerca dell'ascensore. Una volta in fondo girò a destra ed entrò in una piccola sala d'attesa dove una famiglia di neri era seduta su delle poltroncine di vimini. C'era un uomo di mezza età che indossava una camicia e pantaloni color khaki e aveva in testa un berretto da baseball tirato indietro. Una signora grassa, in vestito da casa e pantofole, era sprofondata nella poltroncina. Un adolescente in jeans e coi capelli divisi in dozzine di treccine se ne stava stravaccata a fumare una sigaretta con le caviglie incrociate. L'intera famiglia girò lo sguardo quando Anne fece il suo ingresso nella stanza. Il tavolinetto era ingombro di involucri di hamburger e bicchieri di polistirolo. «Franklin», disse la signora grassa riscuotendosi. «Si tratta di Franklin», spalancò gli occhi. «Me lo dica subito, signora», disse la donna. «Si tratta di Franklin», cercava di alzarsi dalla poltroncina, ma l'uomo le aveva afferrato il braccio con una mano. «Su, su», le disse lui. «Evelyn». «Scusate», disse Anne. «Stavo cercando l'ascensore. Mio figlio è ricoverato qui in ospedale e non riesco a trovare l'ascensore». «L'ascensore è da quella parte, giri a sinistra», disse l'uomo indicando. La ragazza tirò una boccata dalla sigaretta fissando Anne. Gli occhi erano ridotti a fessure e le ampie labbra si separarono lentamente per far uscire il fumo. La signora nera lasciò ricadere la testa sulla spalla e distolse lo sguardo da Anne, che non le interessava più. «Mio figlio è stato investito da una macchina», disse Anne all'uomo. «Sentiva di doversi spiegare. Ha una commozione cerebrale e una piccola frattura al cranio, ma se la caverà. È ancora sotto shock per il momento, ma può anche darsi che si tratti di una specie di coma. Quello che ci preoccupa un po' è proprio questa faccenda del coma. Io esco per un po', tanto con lui c'è mio marito, magari mentre sono via si sveglia». «Che peccato», disse l'uomo agitandosi un po' nella poltrona, scosse la testa, abbassò lo sguardo sul tavolinetto e poi lo rialzò su Anne. «Lei era ancora lì», disse. «Il nostro Franklin è in sala operatoria, l'hanno accoltellato, volevano ammazzarcelo. Si è ritrovato in mezzo ad una rissa a questa festa dov'era, dicono che stava lì fermo a guardare, senza dar fastidio a nessuno, ma quello non vuol dire niente al giorno d'oggi e adesso è sul tavolo operatorio. Possiamo solo sperare e pregare, è l'unica cosa che possiamo fare». La guardò fisso. Anne guardò di nuovo la ragazza che continuava a tenerla d'occhio e poi la signora più anziana che aveva abbassato la testa e chiuso gli occhi. Anne le vide le labbra che si muovevano in silenzio formando parole. Sentì l'impulso di chiederle che parole erano. Voleva fermarsi a parlare ancora con questa gente che era nello stesso tipo di attesa in cui era lei. Avevano la stessa paura che aveva lei. Avevano questo in comune. Le sarebbe piaciuto dire qualche altra cosa dell'incidente di Scotti, che era successo il giorno del suo compleanno, lunedì, che lui era ancora privo di sensi, però non sapeva da che parte cominciare. Rimase lì a guardarli senza aggiungere altro. Percorse il corridoio che l'uomo le aveva indicato e trovò l'ascensore. Aspettò un attimo davanti alle porte chiuse, chiedendosi ancora una volta se stava facendo la cosa giusta. Poi allungò un dito per spingere il pulsante. Anne entrò nel vialetto e spense il motore. Chiuse gli occhi e appoggiò la fronte sul volante per un momento. Rimase in ascolto del ticchettio del motore che si raffreddava. Quindi scese dalla macchina. Sentì il cane abbaiare dentro casa. Andò alla porta che non era neanche chiusa a chiave. Entrò, accese le luci e mise sull'acqua per un tè. Aprì una lattina e diede da mangiare a Slug sulla veranda. Il cane divorò tutto in piccoli bocconi famelici. Continuava a correre avanti e indietro in cucina per controllare che lei non se ne andasse. Appena Anne si sedette sul divano con la tazza di tè, squillò il telefono. «Sì», rispose lei, «pronto?» «Signora Weiss», disse una voce maschile. Erano le 5 del mattino e le parve di sentire il rumore di qualche tipo di macchinario in moto sullo sfondo. «Sì, sì, cosa succede?» chiese lei. «Sono io, la signora Weiss, in persona. Per favore, mi dica che c'è». Rimase in ascolto del rumore sullo sfondo. «Per l'amor del cielo, si tratta di Scotti?» «Scotti», disse la voce, «si tratta di Scotti, sì». «Già, riguarda proprio Scotti il problema». «Si è scordata di Scotti?» disse l'uomo. Poi riattaccò. Anne compose subito il numero dell'ospedale e si fece passare il terzo piano. Chiese informazioni del figlio all'infermiera che rispose al telefono. Poi volle parlare con il marito. Disse che si trattava di un'emergenza. Rimase in attesa, avvolgendosi il filo del telefono attorno alle dita. Chiuse gli occhi e fu colta da un senso di nausea. Doveva costringersi a mangiare qualcosa. Slug arrivò dalla veranda e lì si accoccolò ai piedi scodinzolando. Lei gli tirò le orecchie e lui le leccò le dita. Howard prese la linea. «Qualcuno ha appena chiamato qui», disse lei. Torse il filo del telefono che subito si arricciò su se stesso. «Ha detto che si trattava di Scotti», gridò. «Scotti sta bene», le stava dicendo Howard. «Cioè, è ancora addormentato, non ci sono stati cambiamenti. L'infermiera è venuta 2 volte da quando te ne sei andata. O l'infermiera o il dottore, è tutto a posto, Anne. Ha chiamato quest'uomo, ha detto che si trattava di Scotti», ripete lei. «Tesoro, riposati un pochino, ne hai bisogno. Deve essere lo stesso che ha chiamato me, non ci pensare. Torna qui dopo che ti sei riposata un po'. Poi magari facciamo colazione insieme o qualcos'altro». «Colazione», disse lei. «Io non voglio fare colazione». «Sai cosa voglio dire», disse lui. «Un succo di frutta, qualcosa, non so. Non so niente, Anne. Gesù, neanch'io ho fame. È un po' difficile parlare adesso. Sono qui in piedi al banco accettazione. Il dottor Francis torna alle 8 stamattina. A quell'ora ci dovrà dire qualcosa di più certo. Almeno così ha detto una delle infermiere. Più di questo non sapeva dirmi, Anne. Tesoro, magari per allora sapremo qualcosa di più. Alle 8. Cerca di arrivare prima delle 8. Intanto io rimarrò qui e Scotty sta bene, è sempre uguale, aggiunse. Stavo bevendo una tazza di tè, disse lei. Quando ha squillato il telefono, hanno detto che si trattava di Scotty. C'era un rumore di fondo. Nella chiamata che hai ricevuto tu, Howard, c'era un rumore di fondo. Sinceramente non ricordo, disse lui. Forse è quello che guidava la macchina, magari è un pazzo, e in qualche modo ha saputo di Scotty. Ma ci sono io qui con lui. Riposati, come volevi fare. Fatti un bagno e torna qui verso le 7. Così ci parliamo insieme col dottore quando arriva. Andrà tutto bene, tesoro. Ci sono io qui e ci sono le infermiere e i dottori. Dicono che è stazionario. Ho una gran paura, disse lei. Fece scorrere l'acqua, si spogliò ed entrò nella vasca. Si lavò e si asciugò in fretta, rinunciando a lavarsi i capelli. Indossò biancheria pulita, calzoni di lana e un maglione. Andò in soggiorno, dove il cane alzò lo sguardo su di lei e diede un colpo di coda sul pavimento. Fuori stava appena schiarendo quando uscì per andare alla macchina. Entrò nel parcheggio dell'ospedale e trovò uno spazio non lontano dalla porta d'ingresso. Si sentiva in qualche oscura maniera responsabile di quello che era successo al bambino. Lasciò che i suoi pensieri si spostassero sulla famiglia nera. Si ricordò il nome, Franklin, il tavolinetto ricoperto dagli involucri degli hamburger e la ragazza che fumando la fissava. «Non fare figli», disse all'immagine della ragazza mentre varcava l'ingresso dell'ospedale. «Per l'amor di Dio, non fare figli». Prese l'ascensore per il terzo piano insieme a due infermiere che stavano iniziando il loro turno. Era mercoledì mattina e mancavano pochi minuti alle 7. Appena le porte dell'ascensore si aprirono sul terzo piano, l'altoparlante chiamò il dottor Madison. Lei seguì le infermiere fuori dalla cabina, ma poi quelle svoltarono nella direzione opposta e ripresero la conversazione che avevano interrotto al suo arrivo. Percorse il corridoio fino alla saletta che aveva ospitato la famiglia nera. Loro non c'erano più. Ma il modo in cui erano ancora sparse le poltroncine faceva pensare che chi le aveva occupate fosse saltato su appena qualche minuto prima. Il tavolinetto era ingombro degli stessi involucri e bicchieri di polistirolo e il posacenere era ricolmo di cicche. Si fermò alla postazione delle infermiere. Una di loro era in piedi dietro il bancone e si stava pettinando fra uno sbadiglio e l'altro. «C'era un ragazzo nero in chirurgia ieri notte», disse Anne. «Un certo Franklin. La famiglia era là in sala d'attesa. Vorrei sapere in che condizioni è». Un'altra infermiera, seduta a una scrivania dall'altra parte del bancone, alzò gli occhi da una tabella che stava consultando. Il telefono gracchiò e lei sollevò la cornetta, ma continuò a guardare Anne. «È mancato», disse l'infermiera dietro il bancone. Teneva in mano la spazzola per capelli e guardava Anne con insistenza. «Lei è un'amica di famiglia o cosa?» «Ho incontrato la famiglia ieri notte», rispose Anne. «Anche mio figlio è qui in ospedale. Credo che sia in stato di shock. Non sappiamo ancora bene cosa c'è che non va. Mi stavo semplicemente chiedendo di Franklin». «Tutto qui, la ringrazio», proseguì lungo il corridoio. Le porte di un ascensore dello stesso colore delle pareti si aprirono e un uomo calvo e magro, con pantaloni bianchi e scarpe di tela dello stesso colore, ne uscì, tirandosi dietro un pesante carrello. Non le aveva viste quelle porte la sera prima. L'uomo spinse il carrello lungo il corridoio e si fermò alla prima stanza, dove consultò una cartellina rigida. Poi si abbassò e tirò fuori un vassoio dal carrello, bussò leggermente alla porta ed entrò. Dal carrello le giunse uno sgradevole odore di cibo caldo. S'affrettò senza guardare nessuna delle infermiere e spinse la porta della stanza del bambino. Howard era in piedi davanti alla finestra con le mani dietro la schiena. Si voltò appena la sentì entrare. «Come sta?» chiese lei. andò subito al suo capezzale, lasciò cadere la borsetta sul pavimento accanto al comodino. Le pareva di essere stata via un sacco di tempo. Sfiorò il viso del bambino Howard. «Il dottor Francis è stato qui poco fa», disse Howard. Lei lo guardò più attentamente e le sembrò che tenesse le spalle un po' curve. «Credevo non venisse prima delle 8 stamattina», si affrettò a dire lei. «C'era un altro medico con lui, un neurologo». «Un neurologo», gli fece eco lei. Howard annuì. «In effetti teneva proprio le spalle curve, adesso lo vedeva bene». «Howard, che cosa hanno detto? Per l'amor di Dio, che cosa hanno detto? Di che cosa si tratta?» «Hanno detto che lo porteranno giù per fargli altre analisi, Anne. Pensano che dovranno operarlo, tesoro. Tesoro, gli faranno un'operazione. Non riescono a capire perché non si svegli. C'è qualcosa di più di una semplice commozione cerebrale o di uno shock. Adesso se ne rendono conto. C'è qualcosa nel cranio, la frattura. Qualcosa che ha a che fare con quella, secondo loro. Perciò gli faranno un'operazione. Ho provato a chiamarti, ma mi sa che eri già uscita». «Oddio», disse lei. «Ti prego, Howard, ti prego», disse afferrandogli le braccia. «Guarda», disse allora Howard. «Scotty, Anne, guarda!» La girò verso il letto. Il bambino aveva aperto gli occhi, poi li aveva richiusi. Ora li riaprì di nuovo. Gli occhi fissarono davanti a sé per un attimo. Poi ruotarono lentamente nelle orbite fino a fissarsi su Howard ed Anne. Quindi ripresero a vagare. «Scotty», disse la madre avvicinandosi al letto. «Ehi, Scott», disse il padre. «Ehi, figliolo!» Si chinarono sul letto. Howard prese la mano del figlio fra le sue e cominciò a stringergliela e accarezzarla. Anne si piegò su di lui e gli baciò più volte la fronte, gli prese il viso fra le mani. «Scotty tesoro, siamo mamma e papà», disse. «Scotty!» Il bambino li guardò, anche se non diede segno di riconoscerli. Poi la bocca si spalancò, gli occhi gli si chiusero con forza ed emise un ululato finché non gli rimase più aria nei polmoni. A quel punto il suo volto parve distendersi e rilassarsi. Schiuse le labbra e l'ultimo respiro gli si gonfiò in gola ed esalò pian piano fra i denti serrati.